www.redigio.it e la storia continua. Stregoneria, la tortura. Più della fede poté la tortura. Per pronunciare una condanna bisognava disporre di due testimoni oculari o, in mancanza di questi, della confessione dell'imputato. E se era difficile reperire i primi, la seconda veniva facilmente estorta con ogni mezzo. Abbiamo visto che anche nel Malleus le domande dello Sprengere e degli inquisitori dopo di lui ruotavano soprattutto intorno ai maleficia e alle solite credenze della Mulier Culae. Perché le accuse diventassero di satanismo o di adorazione del diavolo, con tutti i corollari di sabba, patto, eccetera, c'era bisogno dello zampino del giudice, ma non solo, anche della tortura. E secondo uno storico, l'accusa di adorare il diavolo nei processi di stregoneria non viene mai formulata prima di giungere alla fase del procedimento in cui si applica la tortura. Prima di allora, le accuse sembravano di riguardare solo i maleficia di cui dicevamo. Ne deriva che la tortura ebbe una notevole importanza, sia per comprendere meglio cosa realmente confessano gli imputati, sia per un problema di carattere strettamente giuridico che si presentava ai giudici, soprattutto agli inquisitori. Un ostacolo al loro procedere, infatti, era il criterio di valutazione della prova, straordinariamente rigoroso soprattutto nei tribunali inquisitoriali, criterio mutato dal diritto romano in materia di tradimento e perciò detto diritto di prova romano canonico. In altre parole, per condannare un imputato c'era bisogno di due testimoni oculari o in alternativa della confessione. A questo punto le cose si facevano complicate. Era abbastanza difficile che un testimone avesse assistito al volo di una strega su un manico di scopa o a un'adorazione collettiva del diavolo. Persino Paolo Grillando, che pure nel suo De Surtilegis Orunque Paonis, che è del 1524-27, ma parla seriamente di evocazioni diaboliche, convegni notturni e persino di cani parlanti. E dovete ammettere, magari controvoglia, di non avere mai visto o udito una strega colta in flagrante crimine. Non ci fu una volta in cui le autorità, che pure avevano compiuto irruzioni nei confronti di altri gruppi sovversivi, fossero state in grado di effettuare un'incursione in un covo di streghe. E vista la particolare caratteristica di crimine onirico, o perlomeno mentale, della stregoneria, era dunque difficile trovare dei testimoni fidedigni, e il processo rischiava quindi di bloccarsi. Ma per fortuna c'era la tortura, che riusciva a convincere sempre gli imputati a confessare ciò che i giudici si aspettavano. È anche vero però che era rigorosamente stabilito dalla consuetudine della legge che tutti i gradi della tortura, per quanto severi, dovessero essere praticati nell'arco di un solo giorno, essendone proibita la ripetizione. Ma già nel suo manuale per gli inquisitori del 1376, il brillante Nicolaur Eymerich riuscì ad aggirare l'ostacolo, consentendo la continuazione in un momento successivo. Le tesi di Lutero. E nonostante il quadro abbastanza cupo descritto, non si deve pensare che alla fine del 400 iniziasse in Europa uno sterminio di streghe generalizzato. Piuttosto, con un andamento non sempre del tutto ben chiaro, la caccia procedeva con esplosioni improvvise, seguendo diversi focolai e legandosi in particolari situazioni locali o talvolta magari alla personalità di un singolo giudice. Tenendo presenti i limiti delle generalizzazioni, sembrerebbe che nei primi anni del Cinquecento ci troviamo di fronte a un rallentamento del fenomeno stregonico. Scrivendo nel 1516, Lutero poteva dire che, nonostante nella sua giovinezza avesse sentito parlare di molte streghe, ora non se ne sentiva parlare più di tanto. Ma sappiamo come questo pur straordinario religioso non sia mai stato uno storico oggettivo. A contraddirlo basterebbe il canonico spagnolo Francisco Pena. Nulla è più frequentemente disputato oggi che sortilegi e divinazioni. Ma questo Peña scriveva nel Cinquecento ormai inoltrato ed è effettivamente vero che molti storici hanno notato una diminuzione dei processi, accompagnata, questo più immediatamente verificabile, da una corrispondente interruzione della pubblicazione di trattati e manuali di stregoneria. Abbiamo già visto che nello stesso Malleus, che pure fu vendutissimo tra 1486 e 1520, non fu più ristampato da quest'ultima data fino al 1576. Il 31 ottobre del 1517 Lutero affisse le sue tesi alle porte della cattedrale di Wittenberg, in Sassonia. Inaspettatamente, perlomeno al suo inizio, anche la riforma contribuì alla diminuzione dei processi di stregonerie. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.